Ora do la parola al professor Claudio Donati dell'Università di Milano, che parlerà su aspetti istituzionali della Chiesa tra XVII e XVIII secolo.
Prego. Grazie. Il testo di questo mio intervento ha incontrato una sorte contraria a quella che solitamente devono subire con simili scritture. Di regola, nel timore di aver mal calcolato i tempi del discorso e quindi di trovarsi ben lontano dalla meta, al momento inesorabile in cui il Presidente interviene concedendo magnanimo altri 5 minuti, una concessione che in realtà suona come una condanna, il facitore di relazioni consuma un tempo uguale a quello impiegato nello scrivere il suo testo, nel tagliar via frasi memorabili, accorciare periodi, eliminare clausole ciceroniane, far strage di avverbi e aggettivi e soprattutto eliminare la citazione di documenti inediti gustosissimi, consolando tutto al più gli ascoltatori e soprattutto se stesso con la formula di rito: questo lo si leggerà negli atti. A me è capitata una sorte opposta. Essendo, come avete sentito, venuta a mancare una relazione alla prima giornata, mi è stato chiesto di anticipare il mio intervento e soprattutto di non preoccuparmi del tempi. Niente cura dimagrante, quindi, ma una bella cura ricostituente per il testo che avevo preparato. Una situazione insolita davvero e devo dire anche divertente, perché invece di gettar via pagine nel cestino, mi sono messo a recuperare affannosamente quanto avevo scartato. Alla fine di questo contraddittorio e tumultuoso processo di diboscamento e rimboscamento rapido, non saprei dire se gli alberi siano cresciuti bene e se non siano là troppo fitti e qua troppo radi. Come si dice in questi casi, mi affido alla clemenza dell'uditorio. Cominciamo da 2 citazioni. La prima è tratta da un'opera notissima, La storia del Concilio di Trento del Cardinal Pallavicino, 1664. Il nome di Chiesa pigliasi alcune volte per la parte principale e governante che è il clero, e anche talora più strettamente per i soli magistrati supremi che sono i vescovi. La seconda si trova in un libro di cui mi sono occupato diffusamente una 15 anni fa, cioè il Trattato della Scienza chiamata Cavalleresca di Scipione Maffei, prima edizione 1710. I più degli uomini allo speciale esercizio d'alcuna virtù sono tenuti, ma quella specialità di dovere non procede dalla nascita di ciascheduno, ma dall'istituto della vita. Queste citazioni mi sembrano utili a definire l'oggetto, il taglio e i limiti del mio intervento. Intanto per la loro collocazione cronologica. Infatti il periodo che considereremo è proprio quello compreso tra gli anni 60 del 600 e i primi decenni del 700. Per definire questo periodo gli storici hanno fatto ricorso a formule suggestive, spesso fortunate, a partire da quella di Siècle de Louis XIV, divulgata da Voltaire nell'omonimo libro pubblicato per la prima volta nel 1751. L'autore intendeva celebrare la politesse e l'esprit de société diffuso in tutta Europa alla corte di Luigi XIV, una révolution générale nelle arti, gli spiriti, i costumi, il governo della Francia. Ma più avanti, accennando alla fondazione della Royal Society di Londra e ricordandosi di quanto aveva scritto nelle Lettres philosophiques, Voltaire correggeva, o meglio integrava, la sua tesi. In virtù delle innumerevoli invenzioni da parte dei membri di quell'istituto si sarebbe potuto legittimamente chiamare questo secolo le siècle des Anglais, o si bien che se l'ide Louis XIV. In seguito molti storici, ma anche sociologi e cultori di altre scienze umane, hanno posto l'accento su alcuni aspetti specifici di quell'epoca che Voltaire aveva definito rivoluzionaria. Il pieno affermarsi dell'assolutismo, accompagnato però dalla nascita di un'opinione pubblica e dal dispiegarsi di nuove forme di sociabilità, la crisi della coscienza europea, determinata soprattutto dagli straordinari progressi delle scienze in tutti i campi, dalla cosmologia alla fisica, dalla cronologia alla critica testuale, che mettevano in discussione non solo le credenze, ma gli stessi ambiti della teologia, della filosofia e della morale. L'entrata in scena di stati e nazioni rimasti fino a quel momento in secondo piano, con la conseguente ricerca di nuovi equilibri. A proposito di quest'ultimo punto, di recente si è avanzata la tesi secondo la quale in tutti i campi, e non solo in quello della politica internazionale, la tendenza verso la stabilità sarebbe il connotato dominante dell'epoca tra 6 e 700. Si potrà verificare nel corso del nostro discorso la validità euristica di un simile modello interpretativo in rapporto al tema che intendiamo sviluppare, ma per il momento è bene ritornare al titolo del nostro intervento. Che significato era dato al termine di chiesa dagli uomini e dalle donne dell'Europa del tardo 600 e del primo 700. Non pretendo di rispondere né in modo esauriente né in modo sommario, mi limiterò soltanto a porre il problema che a mio avviso è di grande interesse come tutti i problemi di semantica storica. Quel che di sicuro colpisce anche a un primo sondaggio limitato all'area confessionale cattolica, in particolare l'Italia, e con l'esclusione dell'accezione per così dire materiale del termine chiesa, cioè l'edificio deputato al culto, un'esclusione, ne sono consapevole, molto discutibile, è la pluralità di sensi che la parola chiesa riveste. Ci pare di poter dire, ma l'affermazione potrà essere corretta e integrata da ulteriori ricerche, che nei testi del periodo è presente la compresenza di almeno tre distinti significati. In quello che definirei senso comune teologico, chiesa, o per meglio dire chiesa militante, indica l'unione visibile dei battezzati, collegati tra loro dalla medesima professione di fede, dalla comune partecipazione ai sacramenti, sotto la guida di Gesù Cristo in terra e in cielo e del pontefice romano in terra. Ma assai diffusa è pure un'accezione più specifica, in base alla quale si identificano chiesa e diocesi, o in misura minore chiesa e parrocchia. E in tal caso chiesa può significare sia il governo di una circoscrizione ecclesiastica, sia la comunità di fedeli che la compongono, o entrambe le cose insieme, ma anche la dichiarazione di appartenenza di un fedele a un determinato e specifico ambito territoriale e sociale. In terzo luogo, è comune l'idea, espressa con molta efficacia dal Cardinal Pallavicino in quel passo che abbiamo citato all'inizio, che in senso stretto chiesa equivalga a clero, e in una forma ancora più riduttiva al vertice della gerarchia ecclesiastica. In quest'ultimo significato rientra anche la locuzione chiesa romana, spesso ricorrente ad esempio nelle opere del Muratori, con la quale si intende porre l'accento sul primato di giurisdizione e di guida esercitato sull'insieme dell'orbe cattolico dal Papa e dai tribunali che nel loro insieme costituiscono la Curia Pontificia. È da notare che la compresenza di queste diverse accezioni del termine chiesa non è avvertita necessariamente come una contraddizione. Il concetto di distinzione all'interno di un'unità è infatti pane quotidiano per le teorizzazioni di giuristi e teologi. Basti pensare, per rimanere sul nostro terreno, alla celebre tripartizione delle persone formali del Papa, accolta e divulgata dal Cardinal De Luca, secondo cui il Sommo Pontefice è al tempo stesso Vescovo della Chiesa Universale, Vescovo Particolare di Roma e Principe degli Stati Ecclesiastici. Quel che invece sembra possibile ipotizzare è che il terzo significato, quello cioè che tendeva a far coincidere la Chiesa col clero, acquistò un peso sempre più rilevante proprio nel periodo che stiamo considerando, in rapporto all'accelerazione, in certa misura al compimento di un processo iniziato molto tempo prima. Intendo alludere alla cosiddetta clericalizzazione di istituti e persone ecclesiastiche, i cui confini col mondo laico, come si diceva civile, erano rimasti, anche dopo Trento e tutti i disciplinamenti messi in opera, labili o fluttuanti. Si trattava soprattutto, intendo alludere soprattutto al clero secolare, locuzione dove l'aggettivo appariva quanto mai ambiguo, perché poteva significare vivente nel secolo, ma anche così vicino e connesso al mondo dei secolari, in senso proprio, cioè dei laici, da confondersi quasi con esso. In realtà ci sembra che questa clericalizzazione del clero secolare, ci si passi l'espressione, non possa essere considerata separatamente da un processo più generale che coinvolse tutte o quasi le istituzioni dell'epoca. E arriviamo così all'altro termine che compare nel titolo di questo intervento, istituzioni. Vorrei a questo punto richiamare l'espressione di Scipione Maffei citata all'inizio, l'istituto della vita, perché ci consente di rammentare che il termine di istituzione che noi siamo portati a associare a quello di ente, il che gli conferisce una qual certa vaga, impalpabile, pur minacciosa estraneità, continuava a mantenere nel primo Settecento quella pregnanza che troviamo, tanto per fare due nomi noti a tutti, nelle opere di Erasmo da Rotterdam e di Baldassar Castiglione. Il che comporta come conseguenza di non poco momento che la profonda trasformazione delle istituzioni che emerge dalle fonti tra 6 e 700 non riguardava soltanto l'ordinamento giuridico, la struttura e le dimensioni di determinati organismi, ma coinvolgeva anche il modo di porsi di ciascun componente attuale o potenziale dell'istituzione di fronte all'istituzione stessa e ai suoi colleghi e di fronte alle altre istituzioni e ai loro rispettivi membri. A tal proposito sarebbe interessante seguire il modificarsi di espressioni come professione, vocazione, carriera, confrontandone l'evoluzione semantica in diversi ambiti istituzionali, come la Chiesa, l'esercito, la burocrazia statale. Così come, per altro verso, molto interessante ci pare il ricorso diffuso tra 6 e 700 a un'espressione come la Repubblica delle Lettere, in cui il criterio fondamentale di appartenenza all'istituzione, in questo caso è significativamente un raggruppamento virtuale, non coincidente necessariamente con un organismo realmente esistente, era l'amore per le arti e per le scienze e il desiderio di recare un contributo al loro accrescimento. Queste sommarie riflessioni preliminari hanno inteso precisare la prospettiva in cui sarà affrontato l'argomento delle istituzioni della Chiesa tra 6 e 700. Ora, per entrare nel vivo dei problemi e per dare un certo ordine alla trattazione, mi è parso utile ricorrere a una metafora che ho usato in altre occasioni e che, anche se non è presente nelle fonti dell'epoca, forse non sarebbe spiaciuta al Muratori. Si tratta dell'immagine della Chiesa cattolica nei secoli dell'Ancien Régime come di un insieme di cerchi concentrici. Il centro del cerchio era naturalmente costituito dalla città di Roma col suo distretto, sede del Papa e della Curia. Poi c'erano gli stati pontifici in cui si esercitava, anche se in misura fortemente differenziata, la duplice giurisdizione spirituale e temporale dei tribunali romani. Il terzo cerchio comprendeva l'Italia con le isole adiacenti, che nel linguaggio dei tribunali curiali si tendeva a considerare come un'unità, anche se di fatto il territorio italiano era diviso in un insieme di stati, le cui politiche nei confronti del papato non potevano ricondursi a un'unica categoria, soprattutto perché alle spalle esistevano condizioni storiche profondamente diverse. Si pensa alla particolare situazione della monarchia sicula, alla dipendenza feudale di Napoli dalla Chiesa, al gallicanesimo sabaudo, alle tradizioni giurisdizionalistiche venete. E tuttavia questo frazionamento dell'Italia era controbilanciato da un fattore di coesione che proprio nella Roma pontificia aveva il suo fulcro. Intanto non dimentichiamo il dato fondamentale che la lingua ufficiale della Curia dopo il latino era l'italiano, una lingua derivata dal volgare fiorentino diventata appunto curiale e come tale capace di introdursi in gran parte delle corti e delle nobiltà della penisola. Ma su questo tema non mi sento di dire di più, ho voluto solo richiamarlo per la sua evidente importanza. Connesso al problema della lingua è il problema del personale. Come si sa, la Curia del Seicento, dagli uffici minori alle congregazioni allo stesso pontefice, è quasi esclusivamente nobile e italiana. Così come italiani e nobili erano i governatori delle città e delle province degli stati pontifici e i nunzi apostolici permanenti presso le monarchie e le repubbliche cattoliche. Italia significa in questo caso Firenze, Genova, Siena, ma anche Milano, Como, Napoli, Venezia e le città di terraferma, Piemonte, Modena, Parma e Piacenza, oltre naturalmente alle città pontificie della Marche e delle Legazioni, alle province laziali e alla stessa Roma. Insomma, non è esagerato dire che la Curia Pontificia costituiva il più grande e rappresentativo organismo amministrativo giudiziario d'Italia e che l'italianizzazione della burocrazia papale contribuiva a creare un fronte di interessi comuni tra la Chiesa romana e le nobiltà italiane nel loro complesso, che rappresentava forse, come si espressero a fine Seicento il Cardinal De Luca e a metà Settecento Papa Lambertini, il più significativo baluardo della grandezza del papato. Oltre l'Italia si estendeva il quarto cerchio, formato dai regni oltremontani, i più importanti erano la Spagna, la Francia, l'impero tedesco, i cui vincoli con l'autorità pontificia erano sottoposti a più di un limite, nella misura in cui il clero nazionale si era dato una propria organizzazione e il sovrano temporale rivendicava a sé estesi poteri di intervento nella nomina e nel controllo degli ecclesiastici. Infine, ultimo cerchio, che però, proprio perché i cerchi erano concentrici, abbracciava tutti gli altri, e a questo proposito mi richiamo all'interessante parte iniziale della relazione del professor Châtelier, le terre di missione, ove l'organizzazione e lo stesso magistero della Chiesa dovevano essere ripensate e adattate a situazioni estranee all'evoluzione storica dell'Europa cristiana. Si pensi alla questione davvero centrale in questo periodo dei riti cinesi e malabarici. Noi intendiamo considerare adesso soprattutto il terzo cerchio, la Chiesa o le Chiese italiane. Ma avendo ben presente che i cerchi sono concentrici, non potremo fare a meno di dedicare un certo spazio al primo cerchio, cioè al nucleo dell'autorità istituzionale della Chiesa situato a Roma. Non parleremo invece, per motivi di tempo, del quarto cerchio, anche se occorre ricordare che una parte notevole dell'Italia, e Milano in particolare, era sottoposta da tempo, e continua a esserlo in questo periodo, a governi che avevano sede in paesi oltremontani e quindi era destinata a risentire della politica in campo ecclesiastico dei rispettivi sovrani e della influenza di chiese nazionali dotate di larghe libertà rispetto a Roma o che tali libertà rivendicavano ed esigevano. Cominciamo allora dal primo cerchio, cioè fuor di metafora dai papi e dalla curia. Sui papi di questo periodo l'opera di riferimento, pur con tutti i suoi limiti di impostazione, resta ancora la storia dei papi del Pastor, anche se, come si sa, i volumi dedicati al secondo 600 e al primo 700, frutto di una rielaborazione postuma, sono molto meno ricchi di documentazione rispetto a quelli cinquecenteschi. Negli ultimi anni si è cominciato a indagare in modo più approfondito su alcuni papi del secondo 600, come Alessandro VII Chigi, Innocenzo XI Descalchi, Innocenzo XII Pignatelli, al quale è stato dedicato alcuni anni fa un convegno di studi a Lecce, di cui ora sono usciti gli atti. Mancano invece ricostruzioni biografiche soddisfacenti del papa seguente, Clemente XI Albani, il cui ventennale pontificato, 1700-1721, fu attraversato da tensioni e lacerazioni davvero profonde. Basterebbe ricordare Comacchio, la Unigenitus, i riti cinesi. Questo prolungato disinteresse per i papi del periodo appare tanto più paradossale se si considerano due punti. Innanzitutto, se questa è l'epoca dell'assolutismo monarchico, varrebbe la pena di considerare come si atteggiarono, di fronte all'esempio di un Luigi XIV, sovrani di tipo particolare, come erano i papi re. È fuor di dubbio, come giustamente ha osservato Paolo Prodi, che alla fine del Seicento la monarchia pontificia non poteva più proporsi come modello politico per gli altri potentati europei. Eppure non sarebbe da sottovalutare, a mio avviso, l'influenza esercitata su altri sovrani cattolici da quella peculiare attitudine paternalistica che si espressa, ad esempio, in alcune iniziative pubbliche di un Innocenzo XII e 50 anni dopo di un Benedetto XIV e caratterizzò nel bene e nel male il governo temporale dei papi fino a Pio IX. Ma se questo è un terreno difficile da affrontare per il rischio di cadere in generalizzazioni e banalità, più solida mi sembra l'altra motivazione che dovrebbe indurci a studiare questi papi, e cioè il fatto che molti, soprattutto Innocenzo XI e Innocenzo XII, si atteggiarono e si comportarono da papi riformatori. Si proposero, cioè, una riforma in capite in membris della Chiesa. La parola riforma non può certo scivolar via inosservata, anzi suscita più di un interrogativo. È fuor di dubbio che quando un papa di fine Seicento parla di riforma non intende richiamarsi alla riforma protestante. Tra l'altro non sono affatto sicuro che questa espressione di riforma protestante abbia avuto davvero un uso corrente tra gli ecclesiastici cattolici di fine Seicento e del primo Settecento, dove forse è più facile incontrare le locuzioni chiesa riformata e luteranesimo. Non sottovaluterei però le preoccupazioni di uomini come Fabio Chigi, il futuro Alessandro VII o lo stesso Antonio Pignatelli, di evitare le critiche degli eretici di fronte a comportamenti mancanti di rigore da parte del clero cattolico. Ricorre infatti nei commenti, per esempio, di Papa Pignatelli alle proprie riforme la soddisfazione che esse siano lodate perfino dai riformati. E questo aprirebbe un tema che andrebbe molto al di là dell'ambito molto ridotto di questa relazione, ma che ho voluto soltanto sfiorare. Più saldamente fondato è naturalmente il richiamo alla riforma nella Chiesa cattolica, espressione già presente in autori del tardo Cinquecento e del Seicento, prima che Hubert Yedin la semplificasse e le desse dignità storiografica. È da osservare ad esempio che Innocenzo XI si richiamò spesso agli inizi del suo governo a un papa pretridentino come Adriano VI, che per la sua cultura e il periodo in cui visse ci riporta al clima della Reformatio Ecclesiae e dell'umanesimo cristiano. Problematico invece l'eventuale rapporto tra queste riforme di fine Seicento e il pieno dispiegarsi del riformismo settecentesco in sovrani come Maria Teresa, Giuseppe II, Pietro Leopoldo, eccetera. Riformismo di cui, come si sa, il papato fu per lo più vittima. Su questo tema va segnalato un recente contributo di Elena Fasano Guarini, la quale ha sostenuto che se nel Settecento il termine di riforma richiama l'idea del progetto politico, nei secoli precedenti esso si limita a designare il rinnovo periodico di cariche temporanee, per esempio riformare il Consiglio di Recanati, oppure la revisione degli statuti, o ancora, si potrebbe aggiungere, la correzione di un ordine o di una congregazione religiosa per mezzo dell'applicazione di nuove regole, o la smobilitazione parziale di compagnie d'armati, la riforma del Terzio di Napoli. In questa accezione debole, scrive la Fasano, le riforme erano dunque lo strumento istituzionale usato entro assetti giuridicamente conservatori ma non immobili per adeguare le norme e gli ordinamenti alla temporum varietas morunque diversitas. Ma come giudicare le riforme progettate in Toscana durante il periodo di governo del Granduca Cosimo III, cioè tra fine 600 e primo 700? Anch'esse devono essere fatte rientrare in una semplice volontà di riordino degli uffici, di risparmio nelle spese di gestione, di semplificazione nelle procedure burocratiche, entro i canali e le forme offerte dalle consuetudini e dal sistema? Oppure è ravvisabile in esso un programma di rinnovamento istituzionale, sia pur fallito, che esprimeva una volontà di rottura col passato? La Fasano non dà una risposta netta a questo interrogativo che si pone, ma pur manifestando un sostanziale scetticismo di fronte a chi ritiene di vedere in quelle riforme del penultimo Granduca Medicio un vero e proprio progetto riformatore, riconosce d'altra parte l'importanza della nuova cultura politica e del nuovo sapere burocratico che trapela dalle numerose e sistematiche pratiche, memorie e relazioni redatte in vista di quelle riforme che non ebbero attuazione da un nuovo redatte in vista di quelle riforme che non ebbero attuazione da un nuovo emergente ceto di governo, di funzionari. Il problema sollevato tocca da vicino il nostro tema, cioè il significato delle riforme promosse a Roma tra gli anni 60 e gli anni 90 del 600, soprattutto durante i governi dei due Innocenzi, il comasco Benedetto Descalchi e il napoletano Antonio Pignatelli. È innegabile in questi papi e in i loro diretti collaboratori, alcuni dei quali erano teste finissime, basti citare Giambattista De Luca, che finalmente è stato tratto dall'oblio grazie agli studi recenti di Aldo Mazzacane, Paolo Prodi, Daniela Frigo, Agostino Lauro. È ravvisabile in costoro una profonda serietà nel volere estirpare quelli che ai loro occhi erano i difetti di fondo della Chiesa romana. Ecco perciò la lotta contro il nepotismo, coerentemente perseguita anche sul piano personale, né l'uno né l'altro pontefice nominarono un cardinal nipote, lo sforzo di limitare e regolamentare il sistema delle pensioni ecclesiastiche, i progetti di semplificazione del sistema dei tribunali e il tentativo di definirne i rispettivi ambiti giurisdizionali, l'abolizione di cariche onorifiche che servivano solo da parcheggio per i prelati che intendevano intraprendere la carriera degli uffici curiali. Questo ridimensionamento e controllo del potere della curia, con la connessa idea di ridare ai cardinali la funzione episcopale di vicari apostolici del Vescovo di Roma, era la premessa per un rafforzamento del ruolo e delle funzioni esercitate dai Vescovi. E non c'è dubbio che quest'ultima indicazione, esplicita in numerosi provvedimenti di Innocenzo XI, fu ripresa dai suoi successori. Basti pensare a Benedetto XIII Orsini e a Benedetto XIV Lambertini, caratteristiche figure settecentesche di papi vescovi. E tuttavia è innegabile che se singole iniziative e indicazioni dei pontefici di fine Seicento furono riprese e rielaborate dai loro successori settecenteschi, il piano di una riforma globale della curia romana, che quasi sicuramente si era affacciata alla mente di un Giambattista De Luca quando era auditor pape all'inizio del regno di Innocenzo XI, non fu più ritenuto praticabile. E quindi, paradossalmente, se un'idea forte di riforma in qualche misura ravvisabile nella Roma dei Papi alla fine del Seicento, non se ne trova quasi più traccia nel momento in cui gran parte degli stati cattolici avviarono una decisa e sistematica politica di riforme, cioè alla metà del Settecento. Sin qui abbiamo considerato della Chiesa romana le figure dei Papi, ma il quadro sarebbe gravemente incompleto se non dedicassimo, sia pur qualche rapidissimo cenno, all'altra componente essenziale del nostro primo cerchio, cioè la curia, che proprio nel secondo Seicento trovò un accuratissimo illustratore nel più volte ricordato Giambattista De Luca, la cui relazione, pubblicata nel 15° volume del suo Theatrum Veritatis et Justitiae nel 1673 e poi in una forma ridotta nel Dottor Volgare, ancora oggi rappresenta un fondamentale punto di riferimento e una comoda miniera da cui attingere notizie di prima mano. Nel leggere questo prezioso testo non bisogna però dimenticare che esso non nasce fuori dalla storia, ma è calato proprio nel clima dei progetti di riforma della Curia di cui lo stesso De Luca sarebbe stato uno dei più appassionati fautori. Perciò, tra le righe di quelle che a uno sguardo superficiale potrebbe sembrare una fredda e neutrale descrizione, è dato cogliere i fermenti che agitavano nel tardo Seicento il mondo curiale, che ben lontano dall'essere un monolite immobile e sclerotizzato, era un corpo vivo percorso da tensioni non sempre riconducibili a meri contrasti personali o clientelari, ma che spesso traevano alimento da visioni diverse del ruolo e della missione della Chiesa romana. Va poi rammentato che nel corso del Seicento si erano andati sviluppando, a margine della curia strettamente intesa, uffici con caratteristiche che potremmo definire moderne, se con questo termine intendiamo segnare un distacco da quella tipica mescolanza di religione, giustizia e finanze che caratterizzava i più influenti organi curiali come la dattaria, la penitenzieria e la camera. Tra questi uffici nuovi vorremmo ricordare soprattutto la segreteria di Stato, sia per l'importanza primaria che questo ministero e il suo titolare assunsero nella successiva storia delle istituzioni romane, sia perché partendo dagli archivi della Segreteria di Stato è facile approdare al nostro terzo cerchio, l'Italia, che costituirà l'oggetto della parte conclusiva della presente relazione. È significativo che proprio a partire dal tardo Seicento diventi sempre più fitta la serie di faldoni che nell'archivio della Segreteria di Stato raccolgono la corrispondenza di vescovi e prelati. A partire dai primi anni del Settecento, un unico faldone, come era accaduto fino a quel momento, non basta più a raccogliere le lettere di un anno. E altrettanto significativo è il fatto che i mittenti delle missive, in grande maggioranza vescovi di diocesi italiane, il che non deve meravigliare dati i rapporti privilegiati tra Roma e la Chiesa d'Italia, siano in buona percentuale. Sentivano dei rivolgimenti militari, dinastici e politici dell'epoca di cui ci stiamo occupando e dove più aspro era il conflitto giurisdizionalistico. Ma un'altra cosa deve essere aggiunta: quel che colpisce immediatamente più fortemente chi lega queste missive è il loro tono, quasi sempre franco e diretto, molto ricco di dettagli, nei dettagli dei fatti, raramente elusivo. Si ha davvero l'impressione che i vescovi si rivolgessero al segretario di Stato come al più vicino collaboratore del Papa, quasi come al suo alter ego, e che da lui si attendessero una parola decisiva in tutti i problemi giurisdizionali, pastorali e anche personali che li assillavano. Su questa importanza assunta dai vescovi nel Settecento hanno insistito molti studiosi, e mi perdoneranno gli altri se ne cito uno solo, cioè l'amico Mario Rosa. E io stesso, in un recente saggio complessivo sulle caratteristiche e sulla dinamica del ruolo svolto dagli episcopati e dalle diocesi fra l'età post-tridentina e la caduta dell'antico regime, ho sottolineato la centralità assunta dagli episcopati in Italia tra la fine del Seicento e l'età delle riforme. Se dovessi in un'unica formula, col tutto il pericolo che le formule hanno, sintetizzare i modi in cui si manifestò concretamente questa centralità, ricorrerei al concetto di piena valorizzazione del proprio ruolo, che contiene in sé una duplice valenza. Da un lato l'oggettivo aumento di importanza di istituzioni controllate o promosse dai vescovi, si pensi per esempio ai seminari diocesani, ma dall'altro anche la coscienza soggettiva di far parte di una categoria socialmente rispettabile e che senza bisogno di ulteriori prerogative traeva dal possesso della dignità episcopale una indiscutibile marca di nobiltà. Ma per entrare nel concreto e per evitare di ripetere anche cose già scritte, vorrei proporre alla vostra attenzione alcuni documenti relativi alla diocesi di Cremona, conservati nel fondo occulto dell'Archivio di Stato di Milano. Si tratta delle ricognizioni dei mobili e delle suppellettili presenti nella residenza episcopale, stilati questi inventari dagli economi regi dopo la morte dei vari titolari delle diocesi. Nell'inventario del 1670 steso in seguito alle dimissioni del vescovo Francesco Visconti, risulta presente nell'anticamera una tavola dove sono scritti i nomi di tutti i vescovi di Cremona con sua cornice. Nell'inventario del 1675, oltre a questa tavola, compaiono anche ritratti 81 dei vescovi di Cremona di mezza vita, fatti fare da Monsignor Illustrissimo Isimbardo, cioè da Pietro Isimbardi, che era stato appunto vescovo dal 70 al 1675. A ben vedere, questi ritratti, ben più di un elenco di nomi, fornivano visivamente l'idea dell'antichità della diocesi e della ragguardevolezza degli uomini che l'avevano retta. Nell'inventario del 1697, steso dopo la morte di Ludovico Settala, i ritratti sono diventati 82 e in più vi è l'archivio con armari tutti nuovi fatti da Monsignor Agostino, cioè il benedettino Agostino Isimbardi, fratello di Pietro, che era stato vescovo dal 1676 al 1682. Infine l'inventario del 1704, fatto dopo la morte di Alessandro Croce. Tutto l'insieme risulta ora più ricco. Tra i tanti elementi nuovi dell'arredamento c'è nella camera dell'udienza un busto a rilievo rappresentante la felice memoria del pontefice Innocenzo XI con suo piedistallo di legno, il tutto intagliato, pitturato di verde e tindorato. All'ingresso quattro cassapanchi dipinti con l'arma croce, in una camera due quadri con sopra santi benedettini con sua cornice nera e friso d'oro con sopra l'arma Isimbardi. In un'altra camera due cadregoni vescovali di velluto, cioè uno di color cremesino fatto fare da Monsignor Isimbardi e l'altro di color morello fatto pur fare da Monsignor Settala. E ancora otto cadreghe d'appoggio imbottite di bulgaro, con sue chiodorie d'ottone fatte a oliva, lasciate da Monsignor Settala. E qui mi fermo, ma il documento va avanti per due pagine, non senza però aver dato prima un'occhiata alla camera dell'archivio. Sì, perché ora l'archivio ha un suo spazio apposito nel Palazzo Episcopale. Qui troviamo diversi armari con sue scanzie fatti da Monsignor Isimbardi, con suoi cassettoni, entro dei quali vi sono tutte le scritture e filze attinenti alla mensa episcopale. La costituzione e la corretta tenuta degli archivi è uno dei sintomi minori, ma non per questo meno interessanti, di una cresciuta coscienza del ruolo degli episcopati. Come ha osservato Liliana Billanovic a proposito del vescovo di Padova, Gregorio Barbarigo, la cresciuta attenzione per la registrazione e conservazione degli atti può essere letta all'interno di una concezione di una pratica del governo vescovile di cui essa stessa è una componente. Vorrei aggiungere qui un esempio milanese, valendomi del materiale raccolto da Cristiana Mariani, che sta studiando il ruolo dell'economato regio e cattolico, regio pontificio tra 6 e 700, e che ringrazio per avermi consentito di citare il frutto delle sue ricerche. Si tratta dell'arcivescovo Giuseppe Archinto, che tenne la cattedra ambrosiana in un periodo particolarmente delicato, tra il 1699, anche se di fatto prese possesso della sede alla fine del Settecento, al 1712. Tra l'altro, per richiamare quanto detto prima, in una lettera al segretario di Stato Paolucci dell'agosto 1711, l'archivito spiegava che le cause principali della malattia che lo tormentava e che di lì a poco l'avrebbe condotto alla morte procedono dalle vicissitudini succedute in questi 10 anni di residenza continuata, come sono mutazioni di domini, guerra guerreggiata e simili emergenze che mi hanno necessitato ad una mai interrotta ed esatta vigilanza in difesa della Chiesa e del mio gregge come devo. Già dalle sue visite pastorali emerge una caratteristica fondamentale dei vescovi di questo periodo, cioè la prioritaria esigenza di redigere con ordine i decreti e registrare scrupolosamente tutto ciò che fosse suscettibile di futuri controlli. Ma anche più importante mi pare il rapporto dell'Archinto coi vicari foranei, questa fondamentale istituzione carolina destinata a fare da trade union tra il centro e la periferia della diocesi. Tra i compiti tradizionalmente attribuiti ai vicari forani, quello che l'Archinto tenne in maggior considerazione, su cui maggiormente insistette, fu la creazione, la corretta tenuta e la custodia degli archivi plebani. Con un decreto emanato nel 1703, poi più volte ribadito nel corso delle visite pastorali, l'arcivescovo esortò i vicari ad osare ogni studio di stabilire nel vostro vicariato l'archivio delle scritture e ragione di tutti i benefici del medesimo vicariato, prescrivendo che a spese dei beneficiati si costruisse con tavole di noce un armadio grande che nella parte di dentro sarà diviso in tanti cassettini quante sono le parrocchiali di codesto vicariato, nella parte di fuori si dividerà in due ante con serrature e due chiavi fatte con, la, con tal arte che una non si incontri con l'altra. Di queste chiavi una starà presso di voi e l'altra presso il vostro cancelliere. Sopra ogni cassettino si metterà la serratura con chiave da consegnarsi al rettore di ciascuna chiesa parrocchiale. Ai cancellieri dei vicari era poi raccomandato di tenere in buona custodia detto archivio, avendo attenzione a non mettere le scritture di un luogo nel cassettino di un altro e di non confondere o frammischiare le scritture di un beneficio con quelle di un altro riposte nel medesimo cassettino, e curando di non estrarre dal medesimo archivio scrittura alcuna, ma bisognando al beneficiato ad altra persona che ne abbia intedesse, potrà dargli un transunto o copia di sua mano autentica. Analoghe considerazioni si possono fare sulle raccomandazioni fatte ai parroci perché compilassero in modo preciso e corretto i registri dei battesimi, dei matrimoni, delle sepolture. Un vecchio problema, ma che in questo caso viene ripreso con molta forza ed efficacia, ed effettivamente il materiale relativo alla Valsassina, che cortesemente mi ha consentito di utilizzare Alessandra Dattero, mostra come proprio nel periodo dell'Archinto sia avvertibile una più attenta tenuta di questi libri e soprattutto il deposito di una copia dei registri, compreso quello degli stati d'anime, nell'archivio della Curia Arcivescovile. Insomma, se un'indicazione generale possiamo trarre da questi sparsi materiali, appare indubitabile che tra la fine del 600 e il primo del 700 il fenomeno della clericalizzazione, cui abbiamo accennato all'inizio del nostro discorso, era in piena azione, e non solo nel senso di una più netta separazione del clero dal laicato, ma anche nel senso di una maggiore rilevanza sociale, giuridica e anche economica acquisita dal clero secolare, di cui i vescovi costituivano il vertice e la guida. Anche in quest'ottica, allora, e qui concludo, potrebbe spiegarsi il generale accrescimento numerico degli ordinati che registriamo dappertutto proprio a partire da questo periodo, prima cioè che ci fosse un decollo demografico e anche un accentuato sviluppo delle strutture devozionali. Appartenere al clero secolare significava forse ora, a differenza di epoche precedenti, anche se non remotissime, far parte di un ordine rispettabile e rispettato.